Tra i borghi più belli d'Italia sicuramente Spella è quello più fiorito, infatti è anche definito il Borgo dei Fiori. Ci troviamo in Umbria, dalla strada statale non sembra un granché, appare come un agglomerato di case bianche poste lungo un crinale collinare, ma da tutti è decantato come angolo di paradiso per l'evento più rappresentativo dell'anno, l'Inflorata del Corpus Domini, che si tiene tra maggio e giugno. In questa occasione le strade del borgo medievale si trasformano in un meraviglioso, spettacolare e immenso tappeto di fiori che supera 1,5 km. Le vie del centro vengono decorate da quadri di arte sacra composti con petali di fiori, un evento unico per il turismo religioso che ha trasformato Spello nella capitale dei fiori, così come la Notte dei Fiori, la nottata precedente alla Domenica del Corpus Domini, quando potrete ammirare e partecipare al lavoro frenetico e spettacolare degli infioratori, oltre ad assistere ai numerosi spettacoli di musica e visitare le mostre mercato. In occasione di queste infiorate si organizza Inflorart, una visita speciale al borgo, ai tappeti floreali e alla magnifica Villa dei Mosaici. Se non riuscite ad essere a Spello per questo evento, potete comunque immergervi completamente nelle bellezze del borgo in ogni momento, alla scoperta dei suoi vicoli addobbati e fioriti nel corso di tutto l'anno. Entro dalla parte più bassa, passando per la grande porta urbica sulle mura romane ancora perfettamente conservate e subito sono avvolta da un'atmosfera d'altri tempi. Le stradine sono in acciottolato e formano un tutt'uno con le pareti delle case, praticamente fatte con lo stesso tipo di pietra. Arrivo a Piazza del Mercato, dove si erge la grandiosa porta consolare del primo secolo a.C. Mi incammino per le strette viuzze su cui si aprono balconcini pieni di vasi con ogni genere di piante e fiori. Ogni portone ne è circondato ed il colpo d'occhio è davvero suggestivo. Molte piante sembrano addirittura uscire dai muri perché contenute in vasi pensili, altre invece si arrampicano ricoprendo intere facciate o creando armoniosi effetti attorno alle finestre, e tutto l'insieme è incredibilmente pittoresco. Risalendo il centro storico trovo la piccola cappella di Sant'Anna, che fu sede di una fraternità disciplinata che gestiva nei pressi un ospedale già attivo nel 1362. La cappellina, successivamente trasformata in laboratorio artigiano, è anche conosciuta con il nome del proprietario, il sarto Pietro Tega, che nel 1921 scoprì gli affreschi fino ad allora nascosti da una mano di intonaco. Gli affreschi sono datati 1461 e sono opera della bottega d'arte Folignate del Mazzaforte. La controfacciata della cappella ospita la visione del paradiso e dell'inferno. Il dipinto è lacunoso e fortemente condizionato dalla porta d'ingresso e da una finestra soprastante, ma sono tuttavia ben visibili le immagini di San Pietro e di San Paolo, inseriti in due nicchie e dotati dei loro tradizionali attributi, le chiavi e la spada. Più avanti ecco la chiesa di Santa Maria Maggiore, con la famosa cappella Baglioni, con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio, che sono considerati la sua migliore produzione, ed anche un suo ritratto. Degna di nota anche la chiesa di San Lorenzo, che presenta una facciata veramente suggestiva, con loggia del XII secolo, rosoni del XVI secolo ed elementi decorativi dell'VIII. Ma passeggiando per Spello si incontrano anche molte preziose testimonianze dell'epoca romana che la resero grande, come i ruderi dell'anfiteatro e del teatro riccamente ornato di sculture marmoree, i ruderi di un tempio di Diana e parti di vari acquedotti e terme. Molto interessante anche la visita alla casa romana risalente al primo secolo d.C., portata alla luce alla fine del 1800. L'iscrizione presente sulle mura dell'edificio fa ritenere che la stessa fosse di proprietà di Vespasia Polla, madre dell'imperatore Vespasiano. sono ancora ben visibili l'atrio con la pavimentazione originaria a mosaico a tessere bianche e nere, l'impluvium decorato con un mosaico ad onda, le quattro stanze laterali all'atrio e il grande ambiente in cui si svolgevano le riunioni familiari. Notevole è anche Villa Costanzi, meglio conosciuta come Villa Fidelia, creata sulle rovine di un santuario romano che presenta una struttura a terrazzamenti e fu voluta dalla famiglia Urbani nel Cinquecento. Oltre ad ospitare ogni anno eventi culturali e concerti di qualità, racchiude al suo interno uno splendido parco con alberi secolari e un palazzo settecentesco in cui è allestita una mostra dedicata ad artisti contemporanei come Guttuso e Ligabue ed un'altra dedicata ad artisti classici tra cui Tiziano. Girando tra viuzze e bellezze architettoniche è normale che ad un certo punto si faccia sentire un certo languorino e così incuriosita chiedo cosa di caratteristico e tradizionale offre la cucina di Spello. È una sorpresa anche scoprire il territorio attraverso il suo cibo, che qui è legato ai prodotti semplici della terra. Primi piatti e zuppe la fanno da padrone, come gli gnocchi di patate rosse di Col Fiorito a ragù d'oca. Mentre se invece amate i legumi, allora non fatevi mancare la zuppa di risina, una varietà di fagiolo senza l'occhio nero, tipico di questo legume. I ceci di Spello e la cicerchia, una leguminosa dalle origini molto antiche, abbastanza simile ai ceci, da provare assolutamente anche in insalata o sopra una bruschettina calda condita con l'ottimo olio di Spello. Attraverso la seconda delle grandi porte d'ingresso della città, Porta Venere, dalla quale usciva il diverticolo della Flaminia che portava la zona ludico-sacrale, senza alcun dubbio uno dei monumenti più celebri. È infatti fiancheggiata da due alte e possenti torri, mentre la porta è detta di Venere, secondo Fausto Gentile Donnola, per la presenza della statua della dea un tempo collocata sopra la porta stessa. Le torri invece sono note come torri di Properzio, realizzate in calcare rosa locale a forma dodecagonale all'esterno e cilindrica all'interno, con un cortile interno e utilizzate anticamente come prigione. Lascio la via Flaminia per un altro borgo che fa parte del club dei più belli d'Italia e devo dire che già osservandolo da lontano capisco il perché. Immersa tra gli ulivi, Trevi, anche chiamata Città dell'Olio, conserva testimonianze romane come le poderose mura che cingono il centro abitato e medievali come la Porta del Bruscito, Porta del Cieco, Porta San Fabiano e l'Arco del Mostaccio, che conferiscono al luogo un'atmosfera particolarmente affascinante. La sua forma conica, che asseconda la conformazione del colle su cui sorge, è unica e inconfondibile. Curiosa la sua costruzione a cerchi concentrici, come una chiocciola, che conserva intatto il suo cuore antico fatto di pietra, coppi, legno, tutto nelle tonalità della terra. Il centro è Piazza Mazzini, chiusa ad angolo dal Palazzo Comunale con la Torre Civica. Passeggio nella pace e tranquillità che trasmettono le ombrose e piccole viuzze silenziose del borgo, dove la gente parla senza gridare e va senza correre. Dalle finestre accostate e dagli usci aperti sulla strada si può udire il rumore delle stoviglie in cucina o la musica discreta di una radio. Curiosità vuole che l'origine del nome Trebbiano dato al vino derivi proprio da questa cittadina. Trevi in latino è Trebbia, da cui l'aggettivo Trebbianus, cioè proveniente da Trevi, e diffusosi poi ovunque con nomi differenti. Una leggenda poi narra che in cima al colle sorgesse il tempio di Diana, come riporta un'antica iscrizione sull'architrave di una porta, mentre sotto abitava invece nel suo fiume il dio Clitunno. E certo è che in queste magiche e splendide terre sicuramente gli dei vi hanno dimorato, circondati da 200.000 ulivi. E così anch'io voglio continuare il mio viaggio calpestando questo territorio tanto caro agli dèi, seguendo il fiume Clitunno, che qui ha le sue sorgenti e scorre prima di gettarsi nel Topino. Proprio quelle sorgenti che furono fonte di ispirazione per poeti di tutti i tempi, da Virgilio a Byron fino a Carducci, che ne decantò la bellezza nelle sue famose Odi barbare. Lungo l'antica via Flaminia, che da Roma conduceva a Pesaro, trovo innanzitutto il tempietto del Clitunno, un piccolo edificio poco noto ma di grande valore storico-artistico, poiché testimonia l'antico passato longobardo della zona di Spoleto. Dal 2011 fa infatti parte del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, tra i 7 gioielli dell'architettura e dell'arte che costituiscono il circuito longobardi in Italia, i luoghi del potere. Mantiene ancora il nome classico dato dal fiume che vi sorge accanto. Tra gli elementi più attraenti della visita vi è sicuramente la suggestiva posizione, un luogo coperto da antichi e ombrosi cipressi, ai cui piedi scaturisce una fonte che forma un laghetto. L'edificio riutilizza elementi architettonici di età romana, pertinenti forse alle strutture di un precedente santuario. Il tempio si posa su di un alto severo basamento munito di porta centrale, attraverso cui si entra in un angusto sotterraneo dalla forma T. Il vestibolo presenta sul fronte due pilastri laterali e quattro colonne, a sostegno del cornicione e del timpano. Poco più avanti vedo innalzarsi in tutta la sua possente maestosità le rovine del castello di Pissignano, termine che significa molto probabilmente luogo della piscina, noto anche come Borgo San Benedetto, poiché sotto alle antiche torri al palazzo signorile si sviluppò nel corso dei secoli un agglomerato di case di una comunità benedettina che, insediatosi intorno al 1000, decise di cingere con mura il piccolo nucleo. Come la tipologia dei castelli nati sui pendii delle colline a pianta triangolare, con la torre di vertice alta e slanciata, sotto la quale se ne trova un'altra a pianta pentagonale, utilizzata in passato come campanile della parrocchiale. Le case sono disposte a terrazzi degradanti e ancora mantengono l'impronta medievale. Tra queste interessanti sono i resti di un palazzetto che era l'abitazione dei signori feudali. Le viuzze sono ancora rimaste come un tempo, strette e ripide, con scale acciottolate e bassi porticati. Sappiamo che nel luglio del 1155 ospitò Federico Barbarossa. Il borgo, a metà del 400, contava 240 abitanti. Durante il periodo fascista fu sede di un campo di concentramento. Ma eccomi arrivata alla meta, le fonti del Clitunno. Il fiume Clitunno nasce nei pressi di Campello, in provincia di Perugia, e scorre per 60 km prima di confluire nel Topino. Le acque un tempo erano molto più copiose e si riversavano in un fiume enorme, navigabile fino a Roma, navigando un po' sul Clitunno e un po' sul Tevere. Dopo un violento terremoto l'apporto di acqua fu notevolmente diminuito, ma nonostante questo, oggi il Clitunno è una delle sorgenti più importanti dell'Umbria, con la sua produzione di 1500 litri di acqua al secondo. Ai tempi dei Romani presso la sorgente si venerava il dio Giove Clitunno e per questa ragione le acque erano considerate sacre. Ed in effetti queste sono un Eden naturalistico e botanico in miniatura, di notevole effetto suggestivo e romantico, ideale per una pausa rilassante e per ritemprare lo spirito. A questo si deve anche la celebrità del fiume e delle sorgenti cantate fin dall'antichità dai poeti latini per la bellezza delle sue sponde. È impossibile restare indifferenti di fronte alla purezza di questo luogo. Le acque limpidissime, alimentate da sorgenti sotterranee, che creano piccoli vortici e mulinelli nel laghetto, dove galleggiano piante dai colori vivaci che vanno da tutte le tonalità del verde al rosso brillante e al giallo, dove si nascondono pesci di varie specie, dove tranquilli nuotano cigni e paperelle e in cui si specchiano salici piangenti e pioppi. È un'oasi senza tempo che avvolge anche il più insensibile dei visitatori. Passeggio sul sentiero che costeggia questo laghetto, attraversando su ponticelli di legno le sponde e poi mi siedo su una panchina ad osservare le anatre che nuotano pacifiche nel tramonto che sta scendendo. Angolo di assoluta pace e relax e sottovoce vi saluto mettendo nello zaino un altro prezioso e indimenticabile ricordo.
You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things never knew you, never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon, or wear the wheel white or copper. We need to sing with all the voices of the mountain. We need to paint with all the colors of the wind. Yeah. You can own the earth and still all you'll own is earth until.